Signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buona giornata, benvenuti a Due di Denari, benvenuto anche a Paolo Corleone che resiste lì dall'altra parte del vetro da stamattina, ma ora presta, diciamo così, ora antelucana quasi verrebbe da dire. E naturalmente anche grazie a Marco Lombardo sempre all'assistenza e alla preparazione di queste puntate. E soprattutto questa mattina era un po' complicato trovare un sottofondo musicale per introdurre la notizia con cui vogliamo cominciare. Oggi, ve lo dico subito, parleremo di pagamenti digitali e di pagamenti in generale. È una giornata in cui parliamo di pagamenti, di non solo anche in contanti, però anche di futuro dei pagamenti. Avremo modo di spiegarvelo via via con i nostri esperti. Intanto volevamo però cominciare con questo consiglio di investimento immobiliare. Se avete 50 milioni, non so, Paolo, vedo che mi guardi, stai facendo due conti, sì. Dice che, mi dici che ci arriveresti, ma ti manca qualcosina ancora. Allora, se avete 50 milioni di euro, a Bordighera sulla riviera di Ponente, sulla magnifica riviera di Ponente, è in vendita la villa che si chiama Ego. Per questo appunto la scelta del brano musicale in cui si sentiva cantare Ego dal cantante, dalla voce appunto che avete ascoltato. Questa villa che si chiama Ego è probabilmente una delle ville più belle e più costose che possano essere acquistate nel nostro paese. È stata attualmente è di proprietà di Renato Della Valle e della moglie Luana Ravegnini, è in vendita appunto per questa modica cifra di 50 milioni. Il mandato è stato affidato alla Christie's International Real Estate e alla Berkshire Hathaway Home Services, di quella di Warren Buffett. La villa è stata progettata da Joe Ponti nel 1940, quindi uno dei massimi architetti non solo italiani ma anche mondiali, e ha una caratteristica particolare, ha diverse caratteristiche particolari. Allora, tra le tante cose, il parco è impreziosito da sculture realizzate da artisti di fama mondiale anche lì, come ad esempio Giorgio De Chirico e altri importanti esponenti di diversi periodi artistici. Nella villa passa addirittura la ferrovia. Ora, questo qua potrebbe essere anche un argomento, mi viene da dire, per chiedere un piccolo sconto sul prezzo. Lo dico per te, Paolo, se sei interessato. Però bisogna anche dire che il parco della villa è di 23.000 metri quadri, quindi all'interno di questo parco passa anche la linea ferroviaria. Pare che ai tempi addirittura Benito Mussolini facesse fermare il treno quando andava in visita all'allora proprietario della villa negli anni 40. E la villa principale, perché ovviamente ci sono più costruzioni all'interno di questo complesso, è strutturata su tre livelli, è di 1050 metri quadri, 10 camere da letto, 9 bagni. È una villa pied en mer, insomma direttamente sul mare, si affaccia direttamente sul mare, e come ripeto è in vendita per questa modica cifra di 50 milioni. Tra l'altro contiene anche un museo, ovviamente c'è una spa, insomma non vi leggo tutte le particolarità che trovate peraltro anche se cercate in rete, perché diversi giornali, tra cui appunto i giornali locali e anche i giornali nazionali come il Corriere della Sera e altri, si sono occupati della notizia dando anche tutti i particolari.
Vi ho
ho detto che parliamo di pagamenti, immagino che siano molto pochi tra coloro che ci ascoltano che possono permettersi un pagamento da 50 milioni, che sia fisico o digitale, e noi invece ci occupiamo di tutti gli altri pagamenti, insomma. Parliamo di pagamenti, pagamenti normali, pagamenti in contanti, qual è la soglia attuale? È sempre un motivo anche di discussione pagare con il bancomat? Si può usare il bancomat? Si deve usare il bancomat? Non si deve usare il bancomat? Allora facciamo un pochino di punto sulla vicenda. Non ci sono state novità normative, però questa è sempre una materia, chissà perché, che resta scivolosa e opaca qua e là, e allora ci sono dei casi in cui non si capisce se uno può usare la moneta elettronica o non può usarla o deve usarla. Ce ne occupiamo con Nicola Forte, consulente tributario, esperto per il Sole 24 Ore. Lo disturbiamo spesso, e spesso proprio su questi temi. Nella seconda parte di quella nella nostra trasmissione, cioè dopo le informazioni dalle borse alle 11.30, invece parleremo con il direttore dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. L'osservatorio sui pagamenti innovativi. Che significa? Significa pagamenti appunto con i tanti strumenti che adesso sono possibili. Sappiamo che non solo dal nostro telefono cellulare, ma adesso anche dal nostro smartwatch, insomma da questi orologi di ultimissima generazione, che in realtà sono praticamente delle estensioni spesso dei nostri telefoni cellulari, dei nostri smartphone. E ci sono anche altri oggetti che si possono indossare e utilizzare per pagare. Ne chiacchiereremo appunto con il professor Ivano Asaro, che dirige questo osservatorio del Politecnico. I numeri di telefono, che voi abbiate delle curiosità, che vogliate segnalare o qualcosa che vi è capitato pagando in modo digitale o pagando in modo fisico con i contanti, sono quelli abituali. 800240024 è il numero verde per intervenire in diretta. Vi anticipo già che, come al solito, nell'ultima parte della trasmissione faremo un domandone, quindi questo numero verde servirà proprio per inviare le vostre risposte. E poi c'è il numero per gli SMS e i WhatsApp, che è il 349-238-6666. A questo punto io direi di fare un giornale radio del risparmio.
Mauro, compriamola noi la villa, io, tu e Paolo, e poi la regaliamo a Deborah quando festeggerà il compleanno.
Buona idea effettivamente quella che ci dà l'ascoltatore. Deborah tornerà lunedì, non l'abbiamo detto, la salutiamo. Io non credo che dalle sue vacanze si colleghi con Radio 24, forse avrà preso anche qualche momento di meritatissima pausa. Però chissà mai, magari con il podcast, e allora noi la salutiamo e rassicuriamo tutti quanti, torneremo alla conduzione in due a due voci molto molto felicemente lunedì prossimo. Intanto avete capito da questo brano che vogliamo parlarvi di una qualche iniziativa di qualche autorità. L'autorità del caso è il garante della privacy. Il garante della privacy, come riferisce oggi Andrea Carli sul Sole 24 Ore, ha messo in guardia Pasquale Stanzione, che è il presidente dell'autorità per la protezione dei dati personali, ha messo in guardia alla Camera dagli utilizzi, per dir così, un po' disinvolti del web per fare accertamenti fiscali. Allora, la giornata oggi è propizia per parlarne, perché ieri il Consiglio dei Ministri ha definitivamente dato il via libera a una importante riforma della riscossione, cioè quando ci si scorda di pagare le tasse o magari non c'era tutta questa volontà di farlo, sapete che scatta il meccanismo della riscossione con Agenzia delle Entrate Riscossione. È noto anche che ci sono una quantità di tasse non riscosse, c'è una quantità di tasse non riscosse imbarazzante, 1200 e passa miliardi, quindi stiamo con cifre imponenti. La riforma cerca, come avete forse ascoltato anche nei giornali radio, nei servizi realizzati dal collega Giovanni Parente, la riforma cerca di porre un rimedio, di avviare a rimediare questa situazione. E dalla riscossione invece, per quanto riguarda l'accertamento, cioè i controlli, il monito del garante della privacy, che ieri ha detto, come riferiamo sul Sole 24 Ore, attenzione a non ledere, primo, i diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale. Quindi se si fa del web scraping, cioè si va in giro cercando informazioni per verificare magari la capacità contributiva, ecco, attenzione, perché il ricorso all'intelligenza artificiale, ha detto il garante, esige requisiti stringenti di affidabilità ed esattezza dei dati utilizzati per profilare il contribuente. Insomma, non è detto che se qualcuno mette la foto della villa da 50 milioni significa che se la può comprare. Una notizia invece sull'utilizzo dei pagamenti digitali, di cui parleremo nel corso di questa puntata. La banca digitale, secondo quanto riferisce un'indagine di Altro Consumo, oramai è la preferita per gli italiani, batte la filiale fisica, perché sempre di più noi risparmiatori apprezziamo quegli istituti di credito che dimostrano di puntare sul digitale. Quindi questo comporta anche che, lo sappiamo, filiali e sportelli fisici chiudono, sono sempre di meno, mentre aumenta l'abitudine di accedere da smartphone, dal cellulare o dal personal computer al proprio conto corrente con il cosiddetto home banking. A oggi comunque sono già più di 4 milioni gli italiani che risiedono in comuni privi di banche e altri 8 milioni di persone risiedono in comuni che hanno un solo sportello. Lo ha precisato la Fondazione FIBA secondo dati del primo trimestre del 2024. Allora, il crescendo ci stava proprio bene, perché adesso vi vorrei parlare delle bollette. Lo so che voi direte ancora sì, ma pare che questo passaggio, questo addio del mercato di maggior tutela al mercato di maggior tutela, sia un passaggio davvero complicato. Allora, ARERA, l'autorità regolatoria della materia dell'energia elettrica e del gas, ha stabilito gli aumenti per quanto riguarda le erogazioni del gas, della bolletta del gas, che a giugno aumenta del 3,8%, li ha aggiornati per quanto riguarda il servizio tutela vulnerabilità gas. L'occasione è propizia per ricordare per l'ennesima volta a che cosa sta succedendo. Allora, sapete che è finito il mercato di maggior tutela per il gas già da gennaio, quindi chi non aveva scelto prima il mercato di libera concorrenza con un qualsiasi operatore con il quale ha siglato un contratto, chi non avesse scelto si è trovato trasferito in questo mercato che è cosiddetto placet in deroga. Allora, questo mercato placet in deroga quindi è il mercato dove sono atterrati in modo automatico coloro che erano nel mercato di maggior tutela gas e adesso non hanno fatto una scelta per il mercato di libera concorrenza. Però restano dei clienti cosiddetti vulnerabili, tra cui appunto coloro che hanno più di 75 anni, che sono la platea maggiore. Questi restano affidati invece a questo residuo del mercato di maggior tutela. Mercato di maggior tutela che a giugno quindi vede un aumento dei prezzi. La notizia non è buona, ma è mitigata dal fatto che comunque, secondo quanto segnala l'Unione Nazionale Consumatori, questi prezzi del servizio tutela vulnerabili restano comunque più convenienti di quasi tutte le offerte presenti nel mercato libero. Quindi non c'è un rincaro. Invece, da questa settimana siamo usciti dal mercato di maggior tutela per quanto riguarda l'elettricità, ne abbiamo parlato più e più volte, torneremo a parlarne anche settimana prossima, e per gli utenti che erano nel mercato di maggior tutela elettricità e non hanno deciso, non hanno scelto ancora la concorrenza, si va verso una riduzione dei costi, perché le aste che sono state fatte tra gli operatori sono state vinte da chi ha imposto, da chi ha offerto, ha presentato prezzi più convenienti. Quindi attualmente si finisce in questo limbo che durerà diversi mesi, durerà 3 anni, in cui allo Stato i prezzi sono più convenienti. Tant'è vero che se ci fosse qualcuno vulnerabile, cioè di 75 anni o più, e volesse preferire queste tutele graduali di elettricità al posto di restare nel mercato di maggior tutela, quello super tutelato per così dire, potrebbe farlo, perché è stato appunto stabilito che questo passaggio per i clienti vulnerabili è possibile. Se vi ho confuso ulteriormente le idee, vi rimando al sito arera.it, oppure anche all'ascolto di una delle tante puntate che abbiamo dedicato a questa materia. Ad esempio, lunedì della scorsa settimana è stato con noi proprio il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini. Trovate la puntata sul nostro sito radio24.it o sulle maggiori piattaforme. E adesso, primo tema.
Mi dispiace, ma quando sento parlare che c'è una forte evasione, che qua, che là, personalmente ritengo che non c'è la volontà di contrastarla realmente, anche perché a oggi ci sono tutti strumenti, il sistema va bene a tutti, mettiamola così.
A proposito di chiusura delle filiali, mi risulta che chiudono le filiali anche per risparmiare sul personale, eccetera, eccetera. Ma visto che risparmiano sul personale, risparmiano sulle filiali, perché i costi comunque anche dell'home banking sono esattamente uguali a quelli di prima?
Diciamo che ci sono delle cose che restano sempre non immediatamente comprensibili. Andiamo su quelle più comprensibili: pagamento in contanti, pagamento elettronico, sì o no? Nicola Forte, bentornato a Due di Denari.
Salve, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Senti, vorrei proporti subito un caso di cronaca. Le sigarette, sì. Posto che non bisogna fumare, consigliamo a tutti di non fumare, non fa bene. Ascoltate Nicoletta Carbone su Radio 24 che vi spiega tutti i danni che può produrre il fumo. Ma le sigarette si possono o no pagare con il bancomat? Perché ultimamente a Pordenone è stato rifiutato l'acquisto di un pacchetto di sigarette se pagato con il bancomat. Il tabaccaio ha detto no, deve comprare anche qualcos'altro.
Ma sì, si possono pagare, presumibilmente diciamo è stato rifiutato il pagamento tramite bancomat, perché chiaramente il valore della transazione rapportato poi rispetto al costo dell'operazione, quindi alle commissioni, chiaramente il venditore perdeva convenienza. Ecco che poi nell'ipotesi in cui il costo della transazione complessiva fosse risultato superiore, ci sarebbe stata una disponibilità del venditore. È il vecchio problema, cioè più di tanto non si riesce poi a condizionare, a influenzare i comportamenti delle banche, che sono pur sempre imprese.
E qui torniamo, diciamo, ci colleghiamo a quanto ci suggeriva un po' polemicamente l'ascoltatore nel secondo messaggio che abbiamo sentito prima. Nicola, facciamo un minimo di ripasso su qual è la soglia massima entro la quale utilizzare il contante, perché è una cosa che può capitare più frequentemente nei mesi estivi, specialmente magari in cui si gira, si decidono acquisti così anche un po' di impulso. Allora magari qualcuno preferisce pagare in contanti, non è vietato pagare in contanti, però c'è una soglia come sempre.
Sì, una soglia ai fini dell'antiriciclaggio che poi negli ultimi anni è stata diciamo variata in più di un'occasione. Dal 2024 abbiamo una soglia che poi è sufficientemente elevata, sono 4.999,99 euro, e quindi entro questa soglia, entro questo limite si può tranquillamente pagare in contanti senza incorrere nelle maglie, nelle violazioni dell'antiriciclaggio. Fermo restando che poi va considerato anche un aspetto: non girare con troppo contante, soprattutto se si viaggia, è anche una questione di sicurezza, voglio dire, quindi anche questo aspetto va considerato.
Poiché magari nel periodo delle vacanze si paga in più tranche, sto pensando all'acconto dato al luogo di villeggiatura e poi il saldo, il limite dei 5.000 euro però può essere utilizzato due volte o una volta, perché lì l'operazione sarebbe unica, no? Verrebbe da dire.
Certo, c'è il cosiddetto divieto di frazionamento, però noi dobbiamo considerare che nel momento in cui è nella prassi di rapporti commerciali o rispetto a un contratto di locazione dove magari si viene erogato una somma, viene erogata una somma per fermare l'immobile a titolo di acconto e successivamente viene pagata una somma a titolo di saldo prima di entrare fisicamente nell'immobile, ecco, se il comportamento, il frazionamento è spiegabile, diciamo, allora tutto sommato non ci sono problemi. Se invece chiaramente il frazionamento effettuato soprattutto al solo scopo di eludere il limite, allora ci sono problemi. Ma ripeto, quando concludo un contratto, soprattutto magari se è un bel appartamento, ho concluso questo contratto diversi mesi prima di entrare, è logico che io corrisponda a un acconto per bloccare l'immobile, quindi ci può stare, quindi direi in questi termini il comportamento è corretto.
È accettabile. Ma se superassimo questo limite dei 5.000 euro, sai che abbiamo cominciato la trasmissione parlando dell'acquisto di una villa da 50 milioni, quindi magari lì l'acconto, se uno volesse darlo in contanti, deve essere di più di 5.000 euro, scherzo naturalmente, ma non è... se supero cosa succede però? Cioè, pago con 5.000 euro anziché i 4.999,99 centesimi, che mi succede?
Se supero sono destinatario di una sanzione che è chiaramente variabile da 1.000 a 50.000 euro secondo l'importo materialmente pagato in contanti. Naturalmente occorre che qualcuno rilevi questa violazione. Se sono al di fuori di un certo tipo di rapporto, non ho a che fare con un professionista, magari questa violazione non risulta, perché ricordiamo, la violazione non consiste nel versare una somma oltre la soglia in banca, ma la violazione si realizza quando io materialmente pago la somma.
Capito. Allora, noi ringraziamo Nicola Forte e non c'è da raccomandare, forse come dicevi tu è meglio non girare con troppo contante quanto si va, anche quando si va in vacanza, però se volete vi abbiamo ricordato qual è la norma generale per i pagamenti in contanti. E tra un po' invece parliamo di pagamenti in forma digitale. Grazie a Nicola Forte, consulente tributario esperto per il Sole 24 Ore. Grazie molto Nicola.
Grazie Mauro, grazie, un saluto a tutti.
E adesso le borse.
Data breach.
Due di denari.
Ciao Mauro, grazie, tutto chiaro. Allora, minor tutela potrebbe essere super tutela, ma io lo considero minor tutela. Domanda, per non i vulnerabili, i vulnerati, non c'è rischio che i vulnerati incappino in una sorta di nuovi vulnerabili con un cartello nel mercato di minor tutela o, come dici tu, libero mercato? Grazie.
I costi non variano perché c'è la gente in ufficio, quindi viene spostata dalle filiali all'ufficio per la gestione dell'online.
Allora, seconda parte di questa puntata dedicata ai pagamenti. Per quanto riguarda l'ipotesi, abbiamo avuto questa precisazione sul mercato di maggior tutela e mercato di libera concorrenza per il gas e la luce. Rischio di cartello, ma il rischio di cartello c'è sempre, però mi pare che in questo momento invece, visto come sono andate le aste per aggiudicarsi i lotti di noi consumatori, invece si prospetti un ribasso basso. In altri ambiti però abbiamo visto che le convenienze sono difficili da trovare. Non è il tema di questa puntata, invece il tema della puntata, come vi ho detto, è quello dei pagamenti. Allora abbiamo convocato qui in studio Ivano Asaro, il dottor Ivano Asaro, che è il direttore dell'osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, dottor Asaro, come ha potuto sentire, noi, le dicevo prima di cominciare questo collegamento in diretta, questa intervista in diretta, abbiamo di nuovo evocato il tema pagare in contanti, pagare con il bancomat, che è il tradizionale, così, la tradizionale alternativa al pagamento in contanti. Mi diceva che sostanzialmente c'è una parità tra i pagamenti digitali e i pagamenti ancora fisici in contanti.
Sì, esatto, i numeri relativi al 2023 ci dicono che, fatto 100 i consumi che abbiamo appunto pagato come italiani, il 40% di questi li abbiamo pagati con carte di pagamento oppure portafogli digitali, diciamo, quindi smartphone e simili, e il 44% ancora in contante. È un trend in realtà che vede da un po' di anni il contante perdere terreno, quindi anche nel 2023 rispetto all'anno precedente ha perso l'1%, il contante che è stato rosicchiato e guadagnato dai pagamenti digitali. Siamo molto vicini al pareggio, se non è il 2024 probabilmente il 2025 vedrà il pareggio o il sorpasso dei pagamenti digitali sul contante, però diciamo che siamo un paese storicamente...
Non ho compreso se come importi o come numero di pagamenti proprio.
Come importi. Sì, esatto, come importi. Siamo un paese storicamente affezionato al contante, però anche nel nostro paese questa cosa sta inevitabilmente cambiando.
Ecco, però il 44% ancora, se ho compreso correttamente la percentuale, ancora di contanti, calcolato come importi, mi sembra ancora elevato. Sì, comunque
è sicuramente ancora un importo elevato. A livello europeo siamo in fondo, diciamo, alla classifica per utilizzo di pagamenti elettronici, anche se siamo tra i paesi che crescono di più. Il trend però sta cambiando, sia perché le generazioni più giovani comunque sono più abituate, nascono con i pagamenti digitali già più diffusi, sono molto più vicini agli smartphone, agli smartwatch, tutti device e dispositivi di nuova generazione che permettono di pagare, ma anche perché comunque c'è una cultura che sta cambiando, ci sono servizi nuovi che nascono e che senza pagamento digitale non potremmo avere, no? Faccio sempre l'esempio.
Ci sono le piattaforme che si possono utilizzare, possiamo anche dire dei nomi, tanto non hanno bisogno della nostra pubblicità.
Intanto i pagamenti, gli acquisti e-commerce che facciamo sono aumentati tantissimo. Qua la pandemia ha dato un'ulteriore spinta da questo punto di vista, inevitabilmente ha dietro un pagamento digitale. Certo, c'è ancora la possibilità di pagare in contrassegno con il contante alla consegna, ma stiamo parlando veramente di una percentuale molto bassa. Però ci sono anche dei servizi, tante volte chiediamo una pubblica amministrazione più efficiente, più digitale, più veloce. Tutti questi servizi passano tendenzialmente da un pagamento digitale. Oppure faccio sempre l'esempio dei servizi di car sharing nelle città, no? L'Enjoy di turno, che noleggio la macchina, la utilizzo, la parcheggio dove voglio. Ecco, quel servizio è tutto basato su un pagamento digitale. Se pensiamo allo stesso servizio pagato in contanti, non potrebbe esistere, no?
Quindi... però anche nei comportamenti quotidiani, allora adesso il caso assolutamente personale: stamattina, prendendo un caffè al bar, io ho pagato con, io direi anche il nome, tanto come ripeto spesso non ha bisogno della mia pubblicità, Satispay, certo. Ma diversi avventori come me hanno tutti pagato con Satispay e nessuno pagava cifre esorbitanti, pagavamo un euro e mezzo, okay. 2 euro, 3 euro, insomma cose da colazione al bar.
Esatto, esattamente, i numeri dimostrano questo, la transazione media, se guardiamo ai pagamenti digitali in generale, nel 2023 uno scontrino medio pagato in digitale valeva 44,7 euro, che è una cifra in realtà che sta scendendo da più di 10 anni. 10 anni fa era quasi 70 euro, no? Questo dimostra che i pagamenti stanno diventando sempre più pagamenti digitali, sempre più quotidiani. Ovviamente 44,7 è una media che vede la grossa spesa fatta al supermercato di qualche centinaio di euro, ma anche il caffè al bar. E diventa sempre più normale, ci accorgiamo anche da consumatore, appunto, come stai raccontando, di sì. Paghi con la carta, con lo smartphone al bar, sì. E nessuno più si scandalizza.
Anzi, mi sembravano quasi contenti, devo dire,
sì, anche perché
dall'altra
servizi...
parte del banco, nel senso di non dover toccare comunque la cassa, ma limitarsi a battere lo scontrino e finiva lì.
Esatto, ci sono due aspetti. Uno è diciamo, a livello di commissioni, questi servizi, hai citato Satispay, ad esempio, per gli esercenti comunque ha un vantaggio, ad esempio sotto i 10 euro di importo loro non pagano nessuna commissione, no? Ma anche i pagamenti con la carta, è stato fatto un grosso lavoro sulle commissioni, perché obiettivamente è sempre stato l'ostacolo più grosso per gli esercenti.
Ah, guardi, dottor Azzaro, lei a questo punto mette proprio il dito non nella piaga ma nei messaggi, perché
certo,
il fatto di aver parlato nella parte che ha preceduto il nostro incontro di pagamenti in contanti, pagamenti con il bancomat, ha scatenato ovviamente le due tifoserie,
certo.
Mai più contante oppure mai pagamenti digitali, e qui adesso lei con questa cosa delle commissioni ovviamente
sì, è un tema, ovviamente il tema principe, no? Negli anni passati gli esercenti, anche a ragione, perché adesso vi spiego il perché, dicevano: io non posso sostenere un caffè, la spesa di un caffè pagato con la carta. Perché? Perché sulla commissione che dovevano pagare non c'era soltanto una commissione percentuale, no? Se io pago un euro di caffè, l'esercente paga ad esempio un centesimo di commissione, per fare le cifre semplici. Una volta c'era anche una commissione fissa, magari di 20-30 centesimi, quindi su un euro di caffè l'esercente spendeva 31 centesimi ad esempio di commissione.
E
era
questo, capisco che può essere irritante.
Non era sostenibile, assolutamente. Ecco, il grande lavoro che è stato fatto intanto è di togliere praticamente dappertutto chi ancora delle commissioni fisse. Il mio consiglio è: andate dalla vostra banca, perché
verificate se qualche altra banca
ci sono delle
condizioni migliori,
assolutamente migliori, sono tutte tendenzialmente percentuali. Poi soprattutto negli ultimi due anni sono state lanciate diverse offerte anche per, insomma, andare dietro a questi servizi come Satispay, che sotto i 10 euro non avevano commissione. Ovviamente anche il mondo carte tradizionale ha risposto con delle offerte di questo tipo, quindi tante volte sotto i 10 euro l'esercente non paga le commissioni, oppure gli vengono rimborsate alla fine del mese, dopo il trimestre, eccetera. Ultimamente anche il governo ha voluto un tavolo di lavoro in quest'ottica, per cercare di trovare una quadra sull'abbassamento delle commissioni, e questo ad esempio ha portato intanto alla pubblicazione sul sito del CNEL di tutte le offerte attive in questo momento, in modo che gli esercenti possano avere un minimo di confronto e poter capire dove spenderebbero di meno. Il lavoro da fare ancora tanto, però ecco, diciamo che le grosse barriere un po' stanno cadendo.
I grandi ostacoli, che qualche volta diventavano anche un po' degli alibi, ecco, quelli si stanno rimuovendo.
Esatto, si stanno un po' rimuovendo. Dall'altra parte c'è un po' la bassa percezione, se non la percezione nulla, che anche il contante in realtà costa all'esercente. Questa cosa è più difficile da capire perché sono tanti costi nascosti.
Si fermi lì, perché adesso ascoltiamo le condizioni della viabilità, cioè, in una parola, il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Allora, rapito dal discorso con il dottor Ivano Azzaro, che è il direttore dell'Osservatorio sui pagamenti innovativi della School of Management del Politecnico di Milano, mi sono dimenticato di farvi il domandone, come faccio di solito, prima di presentarvi il traffico. Rimedio ora, ricordo le regole fondamentali. Dovete mandarci la risposta attraverso il numero verde, cioè prenotarvi all'800 24 00 24. Non possiamo accettare risposte che arrivino per altri canali di contatto con noi, come quelli per il numero degli SMS o WhatsApp. La domanda riguarda una cosa su cui siamo tornati anche quest'oggi, sono tornato anche questa mattina: di quanto aumentano le bollette per i consumatori vulnerabili del gas. L'ARERA ha dato una percentuale di aumento, vogliamo sapere qual è questa percentuale. Prenotatevi al 800 24 00 24. Allora, torniamo a parlare con il dottor Azzaro. Ci siamo interrotti sui costi del contante. Dice: attenzione, perché siamo molto attenti a verificare se i costi del pagamento digitale, del pagamento più innovativo, c'è o non c'è, ci sono o non ci sono, ma ci dimentichiamo che anche il contante ha dei costi. In che senso?
Esatto, sono costi un po' più nascosti, difficili da vedere. Noi come osservatorio qualche anno fa abbiamo provato a fare uno studio per dimostrare questi costi, però banalmente se pensiamo al tempo che l'esercente tutte le sere spende per la chiusura della cassa, ha la possibilità di errori che comunque capitano, anche baristi, ristoratori e negozianti che abbiamo intervistato ci dicevano sì, mediamente mi accorgo che un tot di pagamenti al giorno magari
qualcosa non quadra,
qualcosa non quadra, le mancate vendite o peggio il credito fatto a un cliente perché non ha arresto, l'esercente non ha arresto da dare, che si trova poi con il cliente che pagherò magari non passa più, ci sono le assicurazioni, il rischio di rapine, insomma ci sono tutta una serie di aspetti che comunque vanno considerati. Ci sono dei casi estremi per modo di dire, ma ad esempio a Milano ho saputo di un bar che ha deciso volontariamente di eliminare totalmente il contante, quindi lui avvisa tutti i clienti, un bar tavola calda, che se vai nel suo bar o ristorante paghi soltanto in elettronico, e lui dice io con questo mi sono tolto gli errori, il tempo di trasporto del contante in banca, dovevo dare un'indennità anche ai cassieri perché comunque c'è anche quell'aspetto che se sbagliano devono avere un'indennità eccetera, quindi adesso
si diffondono anche una sorta di connubio tra la tecnologia che evolve e il pagamento in contanti, queste casse elettroniche in cui il cassiere non tocca più il contante perché siamo noi consumatori che dobbiamo inserirlo in queste feritoie apposite i vari contanti o monete che utilizziamo.
Esatto, lì è diciamo un po' figlio probabilmente anche della pandemia per evitare contatti con lo scambio di contante, però ecco lì insomma sì, c'è un po' più di controllo forse sulla possibilità di errore, perché a quel punto immagino che la macchinetta conterà anche le banconote,
non sbaglia mai col resto,
esatto.
Sicuramente.
Quindi, diciamo che quell'aspetto in questo modo è stato mitigato. No. Certamente il contante bisogna, in questo momento soprattutto, visto anche i numeri che vi ho presentato, è una componente fondamentale per gli italiani, quindi è giusto anche che gli italiani scelgano di pagare anche in contante. Però insomma ci sono anche.
Però sta avanzando il digitale, sta anche per piccolissimi importi. E oggi, questa mattina, intanto che noi siamo qui a parlare, si sta svolgendo qui nella sede nostra di Viale Sarco 223 e anche in streaming, potete seguirlo anche dal sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, questo evento dedicato appunto ai pagamenti innovativi. Allora io vedo oramai che diventa comune pagare con il telefono cellulare, nessuno ci fa neanche più caso, gli stessi appunto esercenti, appena uno estrae alla cassa il telefono cellulare non hanno problemi a
non chiedono
attivare.
Neanche più come paghi, ti porgono il POS,
esattamente,
diciamo,
però vedo che ci sono pagamenti che si diffondono ad esempio con i cosiddetti smartwatch, cioè questi telefoni che in realtà sono delle estensioni dei telefoni, questi orologi, sì, che sono estensioni dei telefoni cellulari di fatto.
Esattamente, sono diciamo che uno dei più famosi probabilmente è l'Apple Watch che sentiamo,
sì,
nominare spesso.
Anche qui
sono...
facciamo della pubblicità perché ne ha bisogno,
esatto.
non è nota in tutto il mondo questa
casa sono orologi in cui possiamo installare delle app, quindi sostanzialmente assomigliano molto a un telefono portato sul nostro polso con un cinturino, e anche questi hanno la tecnologia contactless tipica delle carte o degli smartphone, quindi avvicinandolo al POS posso pagare ad esempio. Però questi insomma sono ormai cose concrete a cui ci siamo abituati, ma ne stanno arrivando altre. Adesso parlando sempre di oggetti indossabili, stanno vedendo il mercato i primi anelli, anche questi dotati di un'antenna contactless, quindi avvicinando sostanzialmente il pugno al POS, avvicino l'anello e pago.
Però sempre ci si domanda, ma questo sistema non è, al di là dell'effetto, perché c'è tutta una discussione della finanza comportamentale, mi accorgo di meno perché aprire il portafoglio dà una sofferenza maggiore, non è una cosa che mi invento io, proprio
sì, no,
lo dicono gli esperti di finanza comportamentale, aprire il portafoglio e estrarre del contante da una certa sofferenza che è inferiore invece quando usiamo i pagamenti digitali. Ma non è questo quello che mi interessa ora. Mi interessa di più la sicurezza, perché così noi moltiplichiamo in qualche modo anche i possibili potenziali accessi ai nostri soldi con questi strumenti. Quanto possiamo fidarci? Perché tutto quello che è nel mondo digitale, insomma, sì, certo, è difficile da difendere.
Spaventa,
ecco.
Esatto, si spaventa. Diciamo che ci sono tanti livelli di sicurezza. In primis, se parliamo ad esempio di smartphone, per poter pagare, io sostanzialmente devo mettere l'impronta. Ormai la maggior parte dei wallet dei portafogli digitali funziona così: devo mettere la mia impronta per avviare il pagamento, o comunque funzionano come una classica carta, quindi sotto i 25-50 euro, dipende dalla carta, io posso pagare in modalità contactless senza inserire il PIN, ma anche questo lo posso fare un numero limitato di volte, molto basso. Poi a un certo punto il PIN mi viene chiesto comunque, quindi anche qualora mi rubassero la carta o mi rubassero lo smartphone o l'orologio, possono fare un numero molto limitato di transazioni, dopodiché serve il PIN. Però, come dicevo, nella maggior parte dei casi serve la biometria per procedere.
E questo già è una
Poi
sicurezza.
È sempre importante sfruttare il digitale a 360 gradi, quindi lo smartphone che abbiamo sempre in mano, ad esempio, ci avvisa ogni volta che viene fatta una spesa, possono arrivare notifiche dall'app della banca, via mail, con l'SMS, quindi ogni volta che viene fatta un'operazione è importante mettere queste notifiche in modo che ci rendiamo conto assolutamente, e questo ci permette anche di essere reattivi in tempi brevissimi, per cui di avvisare la nostra
banca subito
che
qualcosa non funziona.
Esatto, il nostro operatore.
Allora, anche noi dobbiamo essere reattivi in tempi brevissimi. Vediamo se Giuseppina da Monza è reattiva nel dirci di quanto hanno deciso l'aumento delle bollette per i vulnerabili da parte di Arera. Giuseppina?
3,8.
Perfetto, 3,8 anche al 3,8%, ricordiamo che è un aumento deciso per il gas. Allora, grazie a Ivano Asaro, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano.
Grazie
mille. E vediamo, insomma, come finirà questo derby, questo scontro, sembra Sinner Berrettini, tra il contante e il pagamento elettronico.
Ci vediamo tra un po', vediamo i risultati.
Vediamo il quinto e decisivo set. Grazie e a domani.